credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Una buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente. Riprendiamo il nostro appuntamento del martedì. Ascolteremo il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima. Ascolteremo anche l'intervista ad uno dei cantautori italiani di maggior successo sulla scena da 40 anni e ci occuperemo di stampa cattolica.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo. Oggi Angelo intervista Andrea Melodia, presidente dell'UCSI, Unione Cattolica della Stampa Italiana, giornalista televisivo, esperto di comunicazione.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
Ein Prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Andrea Melodia, hai contribuito al recente rapporto del Censis sulla comunicazione, che dice che i media siamo noi e comincia l'era biomediatica. Che cosa significa questo?
Significa che il nostro rapporto con i media è sempre più mediato da strumenti tecnici che sono così piccoli, così tascabili, che vengono usati ormai, soprattutto dai giovani naturalmente, come propaggini della loro esperienza di vita comune. Quindi per i ragazzi soprattutto, ma anche ormai il problema si sta estendendo anche generazionalmente, l'uso dei media sia per accedere a informazioni sia soprattutto per comunicare attraverso i social network è diventata una vera e propria propaggine dell'esperienza normale di vita.
In questa situazione generale, il calo dell'interesse nei confronti della stampa scritta pare rovinoso.
Non parlerei neanche di rovina per quel che riguarda i mezzi tradizionali. I quotidiani stampati hanno ancora un senso perché servono comunque a diffondere possibilità di approfondimento, di ricerca su temi specifici, eccetera, però contemporaneamente hanno imparato, stanno imparando anche a loro spese, che devono essere presenti anche nel nuovo universo.
E questo fenomeno come si riflette sulla stampa cattolica e sull'insieme dei media cattolici?
Ma i media cattolici si distinguono fondamentalmente per impegno sui temi etici, sul rispetto delle persone, sul racconto della vita delle comunità della Chiesa. Le difficoltà principali credo che riguardino diciamo tutte le declinazioni professionali di chi si rapporta con la comunicazione.
Ma il rapporto che oggi è importante all'interno della Chiesa della comunicazione, della diffusione, per esempio in questo anno della fede, per esempio di fronte alla nuova evangelizzazione, può far conto anche su questa simbiosi fra i vari strumenti?
Sì, io credo proprio che in questa fase di inevitabile trasformazione che deriva da avanzate tecnologiche rapidissime sia di grandissima importanza mantenere il quadro complessivo, evitare gli sbandamenti, l'amore eccessivo per le tecnologie, la sottovalutazione dell'importanza dei vecchi media. Se noi guardiamo anche i dati del Censis, per esempio, vediamo che i consumi di televisione in Italia non sono affatto diminuiti negli ultimi 10 anni, nonostante quello che si dice, e nemmeno i giovani hanno smesso di guardare la televisione, nonostante quello che si dice. Quindi in realtà c'è un aumento generale del consumo dei media, che certamente, soprattutto nei giovani, ha il suo punto focale in questa grande avanzata di internet, ma che comunque comprende, si collega, in qualche modo amalgama tutto l'intero universo della comunicazione. La Chiesa è oggi, tra le grandi istituzioni, una di quelle che sicuramente è entrata in questo mondo in modo più diretto, preciso e consapevole. Lo vediamo in questi giorni attraverso il Papa su Twitter, ma non è altro che un piccolo esempio evidentemente di una tendenza. Lo vediamo in una serie di documenti molto importanti che ci sono stati sulla comunicazione nelle ultime giornate mondiali della comunicazione. Soprattutto la stessa Chiesa italiana, la CEI, è attentissima a questo fenomeno, investe, ha fatto incontri, ci sono iniziative di formazione, iniziative di animazione, di stimolo alle parrocchie ad essere presenti e così via. Quindi insomma c'è una grande attenzione e grande intelligenza proprio nel rapportarsi con questo problema. Io credo che da questo verranno sicuramente dei buoni frutti.
Andrea Melodia, grazie.
Grazie a voi.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie ad Angelo Paoluzzi, Sfogliando torna tra 15 giorni. Cambiamo argomento. 40 anni di carriera e di successo. Autore della colonna sonora dell'Italia e dei sentimenti intimi, Francesco De Gregori, nel nuovo disco Sulla strada, privilegia la dimensione esistenziale rispetto a quella etico-politica che gli è più congeniale. Padre Vito Magno l'ha intervistato.
Francesco De Gregori, ascoltando il suo disco Sulla strada, è evidente che questa volta ha privilegiato la dimensione esistenziale più che quella etico politica che le è consueta. Cosa succede?
La collegherei a un fatto di età. Io sono 61 anni, in cui uno si guarda dentro con più facilità, con più disincanto. 20 anni fa era più difficile, o comunque l'urgenza di raccontare la politica del mondo era più forte a quell'età. Io sono arrivato adesso a un punto in cui mi viene molto spontaneo guardarmi dentro e cerco di farlo quando posso senza pudore.
Anche attraverso le canzoni.
Le canzoni sono perfette per raccontarsi senza pudore, perché si può dire e non dire, basta una frase e poi magari lasciare a metà quella cosa e passare a qualcos'altro. Hai detto e senza per questo però aver fatto un manifesto di te stesso.
Rimpianti di quando la prima volta salì su un palco?
No, certo la freschezza della gioventù è qualcosa che appartiene al passato, fisicamente, mentalmente, ma non direi che a 20 anni si è più felici che a 60.
Sulla strada, Francesco De Gregori, equivale a camminare verso una meta, qual è la sua?
Ma guardi, io le dico la verità, non mi sono mai messo una meta davanti, se non quella di cercare in qualche modo di vivere in pace con me stesso e con gli altri. Non è stato sempre facile, non sempre ci sono riuscito.
Qual è invece la cosa che gli è meglio riuscita?
Non è mai un episodio la cosa più bella, è il riassunto di tutto un percorso che si è fatto. Credo di essere molto contento della mia vita personale, della mia famiglia, dei miei figli, di mia moglie, più che il lavoro, eppure mi ha dato molte soddisfazioni e me le sta dando.
Francesco De Gregori, da dove nasce questa serenità che traspare pure nella canzone Passo d'uomo?
Nasce dall'accettazione dei nostri limiti. Nel momento in cui io accetto questo essere esposto ai venti, alle intemperie, allora mi sento inspiegabilmente più sereno. Se, quando è capitato, io avessi mai deciso di essere io il padrone assoluto della mia vita, sarei andato a sbattere continuamente su degli scogli.
Occorre però avere dei punti di riferimento. Quali sono i suoi?
Credo che vivere in buona fede sia un buon traguardo, no? E quindi cercare di seguire un po' quell'istinto che ci porta a scegliere il bene piuttosto che il male. Se uno riesce a vivere incollato a questo senso del dovere morale, chiaramente poi si sbaglia, non è che sono un angelo o un agnellino, però quanto più uno riesce a stare in pace con se stesso, tanto più questa cosa può aiutarlo nella navigazione.
La fede non l'aiuta?
La fede è un discorso molto complesso, però non mi sono mai qualificato fra coloro che rifiutano la fede. Vivo in uno stato di accettazione di quello che c'è intorno a me, del mio essere umano, quindi anche dei dubbi, e come artista Lavoro con le sensazioni, con le intuizioni, quindi in qualche modo io non riesco a concepire un artista che non abbia un'idea di mistero, quindi anche un'idea di trascendenza. Della fede non mi interessano i dogmi, per esempio, ma da questo a negare la trascendenza, l'idea di un mistero, di qualcosa che ci sovrasta e che noi non riusciremo mai a indagare fino in fondo, di questo sono assolutamente consapevole.
Dunque, sulla strada anche di Dio.
Sì, un cercatore non affannoso, non affannato dell'assoluto.
Certamente sorprende Francesco De Gregori che nell'ascoltare le sue canzoni non manca mai un riferimento al Vangelo.
Un libro che non ho mai abbandonato. Comunque vivo immerso nella cultura cristiana, nella cultura cattolica, quindi evidentemente il Vangelo è arrivato anche per misteriose vie dentro le mie canzoni, insomma.
Qual è la pagina che più la colpisce?
Ma il Vangelo è una continua lode degli umili, dei deboli, e questo è un problema che abbiamo di fronte drammaticamente nella società di oggi, no? La figura del debole, dell'indifeso, è il lebbroso, è ciò che ci sembra ributtante, per questo mi sembra che sia notevole nel Vangelo. E anche il discorso di Lazzaro, il discorso della resurrezione, è qualcosa che affascina, dico, il senso di trascendenza che può provare uno come me, che non è un uomo di fede assoluta, comunque questo senso di trascendenza, questo senso che non tutto debba finire con la fine della vita fisica è qualcosa di affascinante, a cui io non so dare una risposta, però comunque tutto questo sta sul tavolo, è qualcosa con cui non ho mai fatto i conti fino in fondo, ma non è detto che prima o poi non ce li faccia.
Sono solo un operaio della massicciata, lei canta nel brano A passo d'uomo, cosa vuol dire?
Sono solo uno che contribuisce a creare, lavora su una strada, lavora su una ferrovia, mette una traversina, pianta un chiodo, ecco. Credo che il nostro destino di esseri umani sia questo, di costruire qualche cosa senza vederne la fine.
Francesco De Gregori, in un libro uscito dall'editrice cattolica Ancora, viene definito maestro di frontiera. È una definizione che le calza?
Non lo so, dovrei leggere tutto il resto. Mi piace, suona bene. Maestro mi sembra una parola un po' grande, per quando mi chiamano maestro mi metto a ridere e dico no, sono un bidello, perché che anche i bidelli sono molto utili, no?
Sono qui che guardo fuori, senza troppo pensare. Vedo cadere la cenere, vedo il fumo che sale. E non c'è niente da nascondere, niente da svelare, niente da tenere stretto, non c'è niente da lasciare. Povero cuore, come uno straniero giro la mia terra abbandonata, abbandonato e solo, e vado per la vita a passo d'uomo. Altra misura non conosco, altra parola non so.
E siamo all'immancabile appuntamento con il nostro biblista Don Fabio Rosini. Ascoltiamo il commento al Vangelo di domenica prossima, Battesimo del Signore. La liturgia propone la narrazione di questo evento da parte dell'Evangelista Luca. Siamo nel capitolo 3. Don Fabio.
Ecco, il Battesimo del Signore viene raccontato dagli evangelisti Matteo, Marco e Luca con delle chiavi leggermente diverse. La chiave di Luca è un po' peculiare perché ci pone di fronte a Gesù che sta in preghiera. Vediamo un pochino. Il testo è fatto in due parti. C'è l'attesa del popolo, l'attesa che si manifesta in una domanda che ha nel suo cuore. È interessante perché viene collocato nel cuore, cioè nel luogo centrale dell'essere umano. Nella Bibbia il cuore non è la sede dei sentimenti, ma è il segreto più intimo dell'uomo, la sorgente dei suoi atti. Ecco, c'è una domanda nel cuore dell'uomo: se per caso il Messia non sia Giovanni Battista, ovvero sia qualcuno che è alla portata innanzitutto e che ha fatto presente, lo abbiamo ascoltato durante il tempo dell'Avvento, il dovere, ciò che l'uomo deve fare, ciò che deve fare, ciò che lui dovrebbe capire già da solo e che gli si fa presente. Giovanni Battista è l'ultimo dei profeti, fa presente la legge, fa presente ciò che l'uomo arrivava a capire. È lui la salvezza, quello che già abbiamo capito che dobbiamo fare, quello che ci viene ribadito, il nostro dovere, abbiamo tutti quanti chiaro dov'è che sbagliamo, o più o meno cerchiamo di identificarlo, anche se non lo ammettiamo di fronte agli altri, anche se tante volte cerchiamo di intontirci con tante cose che facciamo, che ci diciamo su noi stessi, cerchiamo di ingannarci, ma poi nel fondo del nostro cuore non sarà quello il punto, che ci dobbiamo impegnare di più, che dobbiamo fare qualcosa di meglio, che dobbiamo essere più coerenti, e tutte queste tensioni interiori che sono tensioni anche in fondo fondamentalmente di autoaccusa, di autopersecuzione, dove la soluzione della nostra vita, il Messia, deve essere qualcuno che ci verrà a dire: impegnati di più, sii più coerente, sii più bravo, devi fare le cose meglio. Giovanni Battista serve perché è chiaro che un uomo deve arrivare alle soglie della salvezza consapevole delle proprie magagne, consapevole di ciò che non ha risolto, ma non è lui il Cristo. Non è lui. Lui battezza con acqua, porta un elemento naturale, normale. Ci si immerge nell'acqua normalmente. Nessuno pensa a immergersi nel fuoco e men che meno nello Spirito Santo, ovvero sia qualcosa di diverso, qualcosa di inusuale. Giovanni Battista dice: non sono io. E non sono io colui che può acquisire il possesso di questa sposa. Abbiamo spiegato altre volte che questo atto di slegare i sandali è collegato al rituale di quando un uomo, dovendo sposare una donna, cedeva questo diritto a un altro uomo. Allora c'era questo passaggio del sandalo, che era un elemento simbolico, che riguardava questo fatto qui. Allora lui non può entrare nell'intimità della umanità, perché lui potrà solamente restare sull'esterno, non potrà sciogliere il legaccio dei sandali. Non è lui lo sposo. Lo sposo non è il dovere, lo sposo non è il ricordo di ciò che abbiamo sbagliato, di ciò che dobbiamo migliorare, la nostra buona volontà, la nostra coerenza, perché queste nella vita spirituale sono parole deboli, sono parole che non ci portano molto lontano, non ci fanno evolvere. Chi sarà il Messia? Chi sarà il Salvatore? Gesù è lì, in preghiera, ovvero sia ha una relazione con il cielo, e il cielo si apre. Questa cosa scende dal cielo. La salvezza non viene da noi, viene dal cielo. La salvezza scende per generosità di Dio su di noi. Questo non vuol dire che non dobbiamo fare niente. Questo però vuol dire che l'iniziativa è del cielo, che noi dobbiamo accogliere la strada che Dio sceglie per darci la vita più bella, per darci la vita di valore. Quando una persona nella sua vita è in crisi, si può industriare a cercare di cambiare la sua situazione, di fare meglio, ma poi arriverà sempre comunque a dove sta già, alle sue forze. In genere, se potevamo fare meglio, tutto sommato facevamo meglio, e ciò che cambiamo solamente con il nostro maggiore impegno è robetta, è roba piccola, sono piccoli cambiamenti, anche se non vanno disprezzati, ma non sono la salvezza, non sono la novità, non sono un cambio di era, un voltare veramente fino in fondo la pagina. Nel battesimo di Gesù noi scopriamo che Gesù entra nella nostra condizione e dal cielo scende, viene dal cielo la salvezza, l'opera di Dio. Lui è in preghiera e il cielo per lui si spalanca, si apre, viene lo Spirito Santo e si manifesta la Santissima Trinità e si manifesta Dio nella sua verità nascosta. Perché un uomo cambi, perché un uomo sia salvato, deve incontrare la verità nascosta di Dio, deve incontrare il segreto di Dio. Questo segreto è nella voce del Padre. Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Di fronte a che cosa ci troviamo? Di fronte a colui che verrà per essere il nostro Messia, carico di che cosa? Carico di amore. Carico di una relazione con il Padre che è amore. L'uomo nuovo, l'uomo che sbroglia la nostra matassa è uno che ha una relazione con Dio di amore, è uno che si sente amato da Dio, è uno che ha in sé il compiacimento di Dio. Ma questo perché lo dobbiamo ricevere da parte di questo testo? Perché di fatto Cristo si è incarnato, ha preso la nostra povera umanità e il cielo si apre su questa nostra povera umanità. Qual era il dramma di Adamo? Che si era sbarrato per lui il rapporto con Dio. La menzogna gli aveva reso impossibile relazionarsi direttamente a Dio. Quando Dio lo aveva cercato dopo il peccato, lui si era nascosto e aveva ascoltato i discorsi di Dio da dietro un cespuglio, da dietro i suoi paludamenti, da dietro le sue tecniche di difesa, perché la paura di Dio abita nel cuore dell'uomo. Infatti nel cuore del popolo cosa c'è? L'idea, lo sappiamo, alla fine è così, il punto è che dobbiamo fare qualcosa noi. No, Dio prende l'iniziativa. La salvezza risiede nel credere, nell'accogliere, nel lasciarsi invadere dal compiacimento di Dio. Cristo porta questo rapporto con il Padre. Noi siamo introdotti nella Santissima Trinità per mezzo del battesimo, immersi nel Padre, immersi nel Figlio, immersi nello Spirito Santo. Perché? A che ci serve? Perché entrando nel segreto di Dio, noi scopriamo che alla radice della nostra esistenza c'è il bene, c'è la luce, c'è l'amore. Che tutto quello che ci succede si spieghi con l'amore. Certo, se noi per esempio spieghiamo la nostra vita con insuccesso, la nostra vita è un fallimento. Perché tanto successo che possiamo avere sarà sempre poco, sarà sempre insufficiente. Se quello è il nocciolo della vita, di vita ne abbiamo sempre pochina. Perché raggiunto un successo ne dobbiamo raggiungere un altro, siamo insoddisfatti. Se la vita è possesso, abbiamo sempre poco. Se la vita è affermazione del proprio ego, ma questo è tristezza e poi non l'abbiamo mai affermato sufficientemente. Se la vita è amore, allora le cose si spiegano molto meglio. Allora le umiliazioni hanno una finalità buona. Allora i dolori sono occasioni per crescere, per imparare ad amare. Allora tutto quello che ci succede è una relazione. Cosa succede fondamentalmente all'uomo nel peccato? Che è un uomo che vive le cose senza una relazione con Dio nelle cose, che sta dappertutto ma non gli si apre il cielo. Cosa succede con Cristo? Che mi si apre il cielo, che posso entrare nella preghiera, che non è semplicemente un atto di concentrazione personale come potrebbe essere secondo le religioni orientali o secondo tutte le altre religioni che conoscono la preghiera. No, è una relazione con il Padre che è unica, perché solamente noi abbiamo avuto il dono di aprire gli occhi sulla natura di Dio che ci si è fatta presente nel Signore Gesù Cristo. E la natura di Dio è relazione, la natura di Dio è amore. Noi perdiamo il filo, la matassa della nostra vita si aggroviglia perché facciamo delle cose e basta, e non relazioni con Dio. In tutto dobbiamo entrare in relazione con Dio, ma non come un dovere, come un regalo che ci fa. La celebrazione del battesimo del Signore ci ricorda che cos'è il nostro battesimo: essere immersi in Dio e vivere del suo compiacimento.
Grazie a Don Fabio Rosini, che ritroveremo martedì prossimo, e continua l'appuntamento del mercoledì alle 7 con le catechesi di Don Fabio. Terminato il ciclo dedicato al rito del battesimo, a partire da domani potrete riascoltare le catechesi sul rito della confermazione, rivestiti di potenza dall'alto. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.